Laura Fucinemute incontra Barbara Cupisti, che è la regista di un documentario che è nella sezione Orizzonti, che si chiama Madri. E io volevo chiedere come prima cosa, cioè, come è nata l'idea, se è nata volendo raccontare il conflitto bellico attraverso le madri, oppure l'opposto, oppure era proprio il caso specifico che la interessava analizzare.
A me mi interessava moltissimo raccontare proprio quello che una mamma, cioè è un discorso contro la guerra, cioè detto proprio in soldoni, dentro tutti i tipi di guerra, contro tutti i tipi di guerra. Qui stiamo parlando di un conflitto che, questa non è una guerra, aspetta, voglio specificare, perché Israele e Palestina non sono in guerra, è un'occupazione, nel senso che c'è uno Stato occupante un territorio e quindi è un esercito contro civili. So che pagherò per quello che ti sto dicendo, ma dicendolo a voi sono anche abbastanza tranquilla. E quindi è un esercito contro civili. I ragazzi che fanno parte di questo esercito sono dei ragazzi, perché hanno 18 anni, perché entrano a fare il servizio di leva a 18 anni alla fine della scuola. Nessuno si occupa mai del fatto che in Israele non si può rifiutare la leva, perché se tu rifiuti la leva diventi un refusnik. Essere un refusnik significa farsi 6 mesi di prigione vera, cioè non denuncio o cose del genere, e avere la tua vita futura segnata, perché non troverai mai più un posto di lavoro in una statale, faccio per dire, oppure in un'università e cose del genere. Quindi per poter essere un refusnik in Israele devi avere il supporto della tua famiglia. I tuoi genitori devono essere d'accordissimo con te perché ti devono supportare prima di tutto quando vai in galera per 6 mesi, perché ci vai. E poi ti devono supportare dopo perché ti devono trovare la possibilità di darti un futuro fuori dallo Stato di Israele. Io conosco tantissimi ragazzi che fanno parte degli Anarchist Against the Wall, oppure i Refusnik, oppure i Combatants for Peace, da parte anche israeliana, che poi le famiglie sono costrette a farli andare a studiare in Francia, negli Stati Uniti. E quindi ecco, che avevamo detto?
Dell'occupazione.
Quindi certo, il mio è un discorso contro la guerra in generale, poi ho preso questo spunto perché è un conflitto che è a 3 ore di distanza da noi e dove veramente noi ormai ci siamo, a parte certe correnti ideologiche, certi ragazzi che sono molto impegnati in questo, però ce lo siamo un po' dimenticato.
No, certo. Io volevo chiedere, a proposito del documentario in sé, è un documentario dove, è un documentario di parole, dove le parole pesano tantissimo, però è un documentario comunque, che ha una bellissima estetica e le volevo chiedere proprio, essendo un documentario di parole, lei l'estetica l'ha costruita, come un work in progress, cioè voleva raccontare e poi dopo è uscito fuori così oppure...
Allora, a un mio punto di vista, noi siamo talmente all'interno di un mondo falso che ormai per capire le cose come ti posso dire, il vero diventa Grande Fratello. Il falso lo riconosciamo come vero, cioè è una follia, è un ragionamento assurdo che ho fatto, però mi sono accorta che se tu hai un'immagine ben illuminata, la segui, ti sembra più vera di perché siamo talmente abituati a vedere i grandi fratelli che ci rompono le scatole dalla mattina alla sera, che ormai, infatti è stranissimo, se tu vedi il documentario, l'avete visto il documentario di De Palma, il film di De Palma, cioè è facilissimo ricostruire un finto vero, no? Poi se si vede, cioè chi magari la fa queste cose si vede, bellissimo film oltretutto. Però proprio volevo farli, non volevo avere un linguaggio ostico, perché già l'argomento è ostico e pesante, quindi volevo in qualche modo far sì che venisse compreso e che ci fosse anche un tipo di illuminazione in un certo modo, un certo tipo di estetica. Poi parti dal presupposto che io curo moltissimo l'immagine, mi piace proprio tanto. Anche se dipende poi dal tipo di documentario che fai o dal tipo di racconto che fai, ad esempio quello il prossimo che è fatto tutto sui ragazzi, ho usato un linguaggio che è totalmente diverso. Non posso mettere dei ragazzi illuminati messi seduti in questo modo, capito? Però certo, non è un work in progress, è stato proprio voluto così. È stato voluto. Dal punto di vista di parola è un discorso, io ascolto molto. E quindi do molto peso alle parole che vengono dette. E quindi, ecco, forse invece il work in progress è più sull'audio. Noi abbiamo fatto un lavoro di audio che è pazzesco. Non so se uno lo percepisce, perché oltre a fare il lavoro, va bene, poi sulle interviste, ok, che abbiamo cercato fossero pulite, perché sai, lì sei in una situazione dove tu arrivi, non è che puoi fare due volte la stessa domanda a una persona che sta rivivendo un'esperienza di quel tipo lì. Quindi per me la cosa più importante era l'audio in quel momento. L'immagine, ho detto, al limite la copro. Detto in soldoni, però l'audio io non posso chiedergli a questa, cioè se mi succede qualcosa dal punto di vista video va bene, ma l'audio io lo devo, esatto, metto qualsiasi cosa, metto, però non posso l'audio, cioè non posso chiedergli a una donna, di riparlarti della sua esperienza. E poi c'è un lavoro di audio, di montaggio audio del film che è pazzesco, perché noi abbiamo fatto un montaggio audio di un mese dove bisogna stare attenti a quello che si sente, perché c'è un sottotesto audio.
E sempre da cioè, mi collego a questo, era una domanda che l'avrei fatto dopo. Per esempio, anche la colonna sonora, se vogliamo, è estetica, come dicevamo sull'immagine. Il ragionamento è stato lo stesso, oppure cioè, accompagna e diciamo che non aiuta ad enfatizzare, semplicemente accompagna quelle che sono le sensazioni, proprio come se alla parola corrispondesse un determinato suono. Come l'ha costruito, appunto?
Allora, ti premetto che il nostro musicista, che il mio musicista, ha 25 anni e che il musicista è stato con noi al montaggio fino alle 5 di mattina tutti i giorni, gli ultimi giorni in modo particolare. Quindi è un lavoro che noi abbiamo fatto tutti insieme. Cioè, questo credo che sia uno degli esempi. Infatti, io non voglio mai stare da sola senza i miei compagni ragazzi, perché mi sento la mamma un po' anche di loro. Perché ci siamo tutti coinvolti talmente tanto, dove abbiamo passato le nottate veramente come si faceva e come si dovrebbe fare, fino alle 5 a ragionare tutti insieme, a prendere le decisioni insieme. È un lavoro molto di squadra. E il musicista è rientrato pienamente in questo. Non ti nego che all'inizio io volevo un altro tipo di musica, infatti avevamo cercato sul territorio anche dei gruppi. Del luogo che facevano una musica più graffiante, più forte, però quella la utilizzeremo invece nel prossimo, in quello sui ragazzi. Qui però io non volevo enfatizzare, non volevo neanche una musica che fosse una musica che in qualche modo ti facesse sentire, come ti posso dire, sai, a volte c'è delle musiche che ti liberano dal senso di colpa, no? Perché se tu metti un bel musicone quando vedi, cioè, tu ti senti liberato. Io volevo qualcosa che ti facesse continuare ad andare avanti con questa sensazione. Però, insomma, spero che di essere riusciti in questo.
Sì, soprattutto l'azione, soprattutto il cambio degli strumenti aiutava a non. Il pianoforte è uno strumento che enfatizza molto, invece il cambio degli strumenti appunto accompagnava. E un'altra cosa che mi interessava era sulle interviste. Lei ha lasciato, le ha lasciate parlare e le ha lasciate muoversi, perché loro, per esempio, ognuna ha una propria caratterizzazione, soprattutto quelle israeliane, e quindi ce le lasciava quella delle statue, cioè delle.
Certo. Sì, perché io credo moltissimo che prima di tutto per ottenere, cioè no, non ottenere, allora, tu devi lasciare le persone le devi aiutare a parlare. Io non sono un giornalista, non sono una giornalista, quindi non è che io volevo tirar fuori qualcosa dalle persone, perché non è certo il mio interesse, non volevo che dicessero delle cose che a me interessavano. Mi piaceva ascoltare quello che avevano da dire. Allora loro mi proponevano, mi dicevano: ma posso fare questo, posso fare quell'altro? Io, certo, cioè, fai quello che ti mette a tuo agio e fai quello che ti dà la possibilità di esprimerti nel modo migliore. Questo le ha aiutate tanto anche a poter parlare di cose che normalmente ti mettono un po' in difficoltà, insomma, perché si sta parlando di cose che non è che sono.
Poi un'intervista
Sì, in
comunque.
un'intervista come fai, capito? Invece questo le lasciava libere. Poi gli ho dato parecchio tempo, non è che sono andata lì, anche se a volte, insomma, uno c'aveva un po' di. Però gli ho dato parecchio tempo, parlavamo tra di noi, e, insomma, sì. E poi io detesto essere invadente, no, nelle cose, quindi io le lascio, poi grazie appunto ai mezzi che utilizziamo con le macchine digitali. non c'è questa pressione, no, della pellicola che devi risparmiare, quindi.
Solo un'ultima domanda. Dal punto di vista distributivo, le volevo chiedere, i documentari, ci sono diversi tipi di festival. Venezia è un festival che per un documentario ti dà una copertura mediatica maggiore rispetto agli altri, però ha magari lo svantaggio che un festival invece più piccolo ti dà la possibilità di comunicare magari anche con il pubblico di più. E le volevo chiedere, per esempio, portarlo nelle scuole, penso che potrebbe essere una cosa molto
Secondo me è
intelligente.
una delle cose più intelligenti.
Avete intenzione di proporre su Roma o su.
Allora, Venezia è stato un caso, cioè non è che questo è stato fatto con questo intento. A me mi ha stupito quanto può stupire a chiunque altro, anche perché quello che io volevo da questo documentario era appunto un tipo di distribuzione in quel modo, e in modo particolare che venisse visto in Israele e Palestina contemporaneamente. Quello che volevo fare era organizzare una visione contemporanea, metti a Tel Aviv e a Ramallah. E stiamo noi a vedere che è successo.
Io
Quello
volevo fare una domanda.
esattamente. E poi logico che l'ho fatto perché ho un figlio di 14 anni e mezzo e quindi mi piaceva che venisse a contatto e riuscisse a capire, insomma, quelle che sono le realtà di luoghi diversi da dove siamo abituati a vivere e la fortuna che ha, fortuna sfortuna, che ha a vivere qua, perché tante volte tutta queste giostre, questo Luna Park dove viviamo ti fa diventare sordo e muto, però insomma.
Sì.
Però hai ragione tu, certo, stare a Venezia è una grossissima opportunità, grossissima opportunità. Io ringrazio Marco Müller perché mai nella vita mi sarei aspettato una cosa del genere. Poi proprio parlando di questo argomento, insomma, è difficilissimo che venga accettato. Poi, però ecco, è andata così, io sono felicissima, felicissima di questo e spero che ci sia anche però la possibilità di andare nelle scuole, ma credo proprio di sì, è quello che vorrei fare. Ci sarà una distribuzione in DVD, quindi anche il DVD poi nelle scuole fanno
Certo, la
ciò che
distribuzione.
vogliono, eh.